questo giardino di ciliegi ha una caratteristica particolare, perché è un giardino di ciliegi dopo i fervori ideologici e dopo il crollo del muro e anche il crollo un po' della visione nostalgico-neuromantica del giardino. È un giardino per certi aspetti estremamente crudo, perché diciamo lo sguardo su questi personaggi, su questa decadenza dell'aristocrazia russa, su questo abbandono, è uno sguardo non indulgente però non spento, è proprio come lo sguardo di Chekhov, uno sguardo partecipato ma capace di svuotare allo sguardo l'autoindulgenza dei personaggi. Ha molto senso farlo oggi, perché oggi stiamo assistendo a un disfacimento di questa società che viviamo con la stessa leggerezza e con la stessa, ovviamente l'estetica è diversa, gli attacchi non sono la pigrizia dell'aristocrazia, però la stessa capacità di coprirsi gli occhi per non guardare la realtà c'è nella nostra borghesia, c'è nel nostro paese, quindi riflettere su un passaggio epocale come quello, noi l'abbiamo fatto tra l'altro in abbinata con Angels in America, uno spettacolo diversissimo, questo parla dell'inizio del secolo, Angels in America parla degli anni Ottanta e della fine del millennio, quindi due momenti per riflettere sulla nostra condizione attuale, come del resto è tutto il lavoro dell'elfo. Io poi in particolare faccio il personaggio di Gaiev, che è il fratello della protagonista, il fratello di Lyubov Andreevna, e Gaiev è un aristocratico mai cresciuto, un uomo che si è tenuto al di fuori della vita, approfittando del suo privilegio, e pensa che appunto mangiare caramelle e vivere giocando a biliardo e non avendo attorno odori spiacevoli, perché è ossessionato dai cattivi odori, sia l'essenza della vita. E magari cita anche poesie, o il suo umanesimo, la passione per i contadini o per le lotte dell'aristocrazia filocontadina del 1870 lo appassionano tanto, ma è un uomo che non sa vivere nella sua epoca e che lascia sfuggire la vita tra le mani. Oggi pensiamo che sia possibile leggere Chekhov in questo modo e sia una lettura molto, molto attuale e importante.
Come ti sei ritrovato tu nei panni di questo personaggio?
Ma io avevo una difficoltà, perché io ho sempre visto Gaiev come un personaggio più adatto a Bruni, perché Bruni è senz'altro nella vita molto più aristocratico di me, e non capivo perché lui ha scelto me per fare questo personaggio che lo vedevo adatto a sé. E mentre ero tra l'altro a Modena, ero qui in regione, stavo lavorando con Umberto Orsini, parlando con Umberto dicevo: guarda, io devo trovare un modo di capire perché Fernando mi dice tu sei adatto, ma guarda che dal di fuori si vede benissimo perché sei adatto, perché tu, che sei una persona così dinamica, hai un lato infantile, e un lato di entusiasmo e tutto, che se aggiungi la pigrizia di un Oblomov diventi un Gaiev perfetto. E dicendomi una cosa che era un'osservazione su di me, mi ha aperto la porta per un possibile Gaiev che era lì a portata di mano. Infatti Fernando mi ha detto esattamente quello che io volevo da te, cioè un Gaiev abulico, indolente, ma vitale come un bambino quando diventa allegro, quando ci sono dei giochini da fare, una creatura mal cresciuta da un certo punto di vista, viziatissima. Ed è stato molto interessante perché è un uomo apparentemente innocente, no? Perché è di un'innocenza quasi infantile. La colpa degli innocenti è di quella di sentirsi al di fuori dalla responsabilità della vita e di quello che accade. Hanno delle colpe sociali che però non vedendole pensano di non avere, e anche Gaiev le ha. E quindi è uno di questi innocenti di cui siamo circondati, magari persone che anche amiamo, diventano estremamente nervosi quando gli si propongono dei problemi dell'attualità che li toccano e diventano agitati e perdono la loro calma. Gaiev non la perde quasi mai, perché veramente in questo caso è un caso estremo di personaggio, di indolente, di abulico sociale. È un personaggio molto interessante proprio per questo, perché non appare un personaggio della tenerezza sconvolgente, appare un personaggio che ci può essere vicinissimo, addirittura puoi identificarti in un personaggio come lui, però è un personaggio negativo, nel senso che è un personaggio che si autoassolve da tutto perché attraversa la vita con eleganza. È in fondo un po' una metafora dell'Occidente, non è soltanto la Russia allora, ma anche noi, il nostro crogiolarci nel privilegio che sta anche lì per sgretolarsi e non capire che il mondo preme da fuori con altre forze e energie, quindi diventiamo anche nemici di quello che accade perché abbiamo paura di perdere quello che abbiamo, insomma. È un modo di fare un personaggio negativo assolutamente segreto, nel senso che all'apparenza è una persona di una squisitezza, di una gentilezza, di una cordialità, però si capisce che non agisce, che lascia che la casa vada in rovina, che venga venduta, che ogni volta trova delle scuse, dei possibili prestiti, delle cose, dei palliativi, un po' come spesso sono le ricette che vengono proposte per risolvere i problemi di questo paese, no? Grandi palliativi, anche lui dice mangiamo le caramelle, ma che è più divertente che non occuparsi della casa che crolla.
Chekhov, quando poi racconta, dipinge questi aristocratici, no, svagati, pigri, decaduti, non è mai nostalgico.
Rispetto alle persone le analizza non con crudeltà, ma con grande capacità di sezione dei loro difetti. E quindi anche Lyubov Andreyevna, questa donna che vive nell'amore, che vive dilapidando persino se stessa e i suoi sentimenti, oltre che il denaro, appunto non la guarda con uno sguardo nostalgico, la guarda con uno sguardo anche abbastanza spietato, anche se partecipe, perché almeno una donna che vive, che almeno dilapida amando, dilapida vivendo e non nell'indolenza del fratello che è sempre rimasto nella stessa casa, con gli stessi vestiti e con lo stesso cameriere di 96 anni che lo tratta come un bambino. Infatti intanto picchia anche i piedi come un bambino, perché viene sgridato.
A fronte di questo mondo di aristocratici in decadenza, irrompe anche nello spettacolo, c'è uno spazio anche per l'ideale rivoluzionario, no? C'è questo studente utopista Trofimov.
Trofimov è uno studente da molti sogni, un sogno di lavoro, di costanza, di sacrificio, di fervore. E noi sappiamo cosa sarà la storia del Novecento, quanto di quel sogno poi sarà irrigidito da uno scontro di classe durissimo sia interno che esterno nella Russia poi rivoluzionaria sia dal 1905 che poi dal 17 in poi. Trofimov è più che la speranza rivoluzionaria, è la speranza vitale, cioè il desiderio di cambiare il mondo che c'è sempre quando c'è una generazione di giovani, e non è da collegare così meccanicamente con la rivoluzione imminente, perché ha un carattere libertario, un carattere certo che la può prefigurare, ma non ne porta addosso il fardello, perché dice i discorsi troppo seri non mi piacciono, le facce troppo serie non mi piacciono. Cioè c'è già anche un'anticipazione del rischio della seriosità rivoluzionaria. In questo è interessante Trofimov. È uno sguardo antropologico che riesce ad anticipare poi quelle che saranno le involuzioni antropologiche della politica. Nel nostro programma di sala Bruni ha pubblicato un saggio su Chekhov di Thomas Mann, un'autocritica di Thomas Mann praticamente, perché la timidezza e la riservatezza di Chekhov faceva sembrare quasi che lui non fosse una persona importante della letteratura e del teatro. E invece Thomas Mann dice, per quando è morto, io ho detto vabbè è morto, ma non è che sia morto un grande della... Dice, nel tempo mi sono reso conto dell'immensa grandezza, della capacità di andare oltre, tra l'altro, la grandezza ma rigidezza morale di Tolstoi, di arrivare ad essere un anticipatore del secolo che, essendo morto molto giovane, non ha potuto poi vivere fino in fondo, ma straordinario. Quindi l'autocritica di Thomas Mann è importantissima, perché ci fa capire quanto a suo tempo il sommesso parlare di Chekhov non sia stato capito nella sua straordinaria importanza. E ancora oggi, essendo sommesso e non essendo urlato, è molto difficile cogliere il messaggio. Io penso che in platea alcune persone non si rendano conto di quanto sono rappresentate lì sopra, perché c'è un modo dolce di rappresentare la crudezza della realtà che a volte può far anche illudere, molto spesso infatti una versione romantica e nostalgica di Chekhov fa sì che tu non ti accorga della crudezza del suo movimento sociale che c'è sotto. Noi abbiamo praticato tanti linguaggi del teatro e non abbiamo un rapporto di convinzione che il naturalismo sia da contrapporre alla recitazione straniata brettiana, però la dimostrazione è che è un testo che detta un linguaggio, e molto spesso violentarlo significa magari illuminarlo con uno sguardo assolutamente originale, però perdere qualcosa. Questa volta noi abbiamo voluto illuminarlo riflettendo di nuovo sul naturalismo come uno strumento che utilizza l'apparenza del dialogo, della superficie del dialogo, per veicolare da lì. Il secolo ne ha fatte di scoperte basandosi su Chekhov. Chekhov è stato il grande innovatore, non per i temi ma proprio per il modo in cui faceva recitare i personaggi. Noi spesso diciamo, questo è il capolavoro di Chekhov, diciamo frasi che non sono risposte uno all'altro, ma sono pensieri che vanno per conto proprio, però articolati in un'orchestrazione tale che sembrano un discorso coerente e un continuare uno il discorso dell'altro, ma molto spesso i personaggi vanno per conto loro. Ed è molto affascinante proprio l'orchestrazione che Chekhov ha costruito. Sperimentarlo in questo modo significa avere una forte contraddizione tra la semplicità della recitazione in scena, anche la snellezza. Non ci sono tempi lunghi, non c'è una recitazione allargata, non c'è quella che era stata anche una magia della versione di Strehler, no? Questa dilatazione incredibile dei tempi. La contraddizione è molto più snella nel nostro, perché sotto ci sta una tensione verso il vuoto e il nulla, che è fatta di piccole cose, non di grandi sospiri e di grandi e di grandi decadenze. È una piccola decadenza quella di questa società.
Ferdinando Bruni ha fatto anche un lavoro di recupero della parte finale del secondo atto, che solitamente non viene rappresentata. Invece in questo senso ha fatto un lavoro filologico di recupero sul testo.
Qualcosa di più di un lavoro filologico: è il recupero di un pezzo di testo che non è mai stato fatto in Italia, che è il finale del secondo atto, e che è un'anticipazione di quasi Beckett da un certo punto di vista. Infatti Stanislavski stesso non l'aveva voluto, ha preferito un finale romantico come quello del primo, cioè con i due ragazzi che andiamo al lago eccetera, e non questi due servitori che si parlano e questa storia surreale che racconta uno dicendo qui di Firsi, il vecchio servitore, qui una volta c'era la fermata della carrozza, della diligenza, e a un certo punto il vecchio salta giù, non dice il vecchio conducente, dice il vecchio salta giù, e dentro il sacco della posta c'era un altro sacco, e dentro il sacco c'era qualcosa che faceva drig 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 drig. È un finale stranissimo da un certo punto di vista, sospeso ma meraviglioso, perché nel frattempo si sente anche la voce di Varia che chiama Ania da lontano, perché la ragazza è sparita insieme a Trofimo, è andata al fiume da innamorati. Quindi è un finale modernissimo, che capisco anche che Stanislavski non se la sia sentita di fare per allora, perché finire dicendo drig 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 forse non faceva molto finale adatto per una commedia di allora, ma per noi è senz'altro stato bello recuperarlo, perché è sospesissimo, modernissimo, rimanda a molto del teatro che è stato fatto dopo, ed è un vero peccato che non sia mai stato utilizzato. Bruni ha costruito questa stanza bianca, ma non è un bianco abbaccinante e puro, questo è un bianco sporchissimo, un bianco di una casa che non viene verniciata da non so quanto tempo, ci sono segni ovunque, una casa molto molto trascurata e trasandata. Poi ci sono questi quadri con le lettere d'alfabeto, ci sono questi uccelli impagliati, c'è questo vecchio armadio di 100 anni che però è molto chiaro, è un armadio un po' da stanza dei bambini, appunto, che conteneva dei libri, ma poi a un certo punto crollerà perché appunto non sta quasi più insieme, come del resto tutta la casa. Dal punto di vista visivo, per esempio, la scelta di fare tutto in interno, a cui Bruni ha approdato pian piano, cioè di togliere anche l'atto all'esterno, non per renderlo più claustrofobico, ma per rendere più la voglia di stare protetti dentro la casa e di rifiutare l'esterno da parte dei protagonisti di questa commedia. È stata una scelta molto significativa, perché poi quando nel secondo atto dovrebbe essere l'esterno, invece l'esterno è la pioggia e tutti rifugiati in casa, scappando dentro perché appunto, come certe domeniche pomeriggio in cui ti decidi di andare a fare la passeggiata, ma poi devi scappare perché ti prende l'acquazzone estivo e arrivi a casa fradicio, bagnato, come capita a noi. Ecco, questa idea di ritornare a tutta la stanza dei bambini ha dato una grande unità al testo, ha superato anche quella dimensione della scena all'aperto, che è sempre molto difficile reggere nella credibilità assoluta, e poi anche la scelta di fare una scena tutta in legno, compreso il pavimento, c'è un bellissimo pavimento di assi di legno molto chiare, che rimandano quindi molto la luce, e anche la scelta di non far vedere il giardino. Il giardino lo vedono i personaggi con una luce dall'esterno, lo vedono, ma il pubblico non lo vede, perché poi c'era anche molto, di solito si puntava molto sull'enfasi di questi alberi, ci si dava molto da fare per questo aspetto, invece lì è una fessura da cui viene questo biancore e funziona perfettamente, ha essenzializzato tutto, e lo spettacolo poi appunto sono 4 mezz'ore scarse dei 4 atti, e tutto si svolge con il tempo naturale della vicenda.
Questo giardino è appunto il frutteto, questo giardino che contiene i ciliegi, che...
Ed è una cosa interessante, perché Visne di Sad vuol dire... non il giardino, come nobilmente l'abbiamo tradotto noi, ma sarebbe il frutteto.
Il frutteto, ecco.
E i visnedi sono le visciole, le amarene, da cui quindi non la ciliegia da mangiare, ma quelle con cui si facevano poi i liquori, si facevano conserve, si facevano tante cose, le amarene. Le visciole, come si dice in italiano, con parola simile a quella russa, solo che il frutteto delle visciole sarebbe un titolo che dal punto di vista editoriale suiciderebbe immediatamente il successo di ogni allestimento, il frutteto delle visciole. Rimane il giardino dei ciliegi, anche se nella regia di Ferdinando è molto frutteto, è molto vecchia proprietà che rendeva e che adesso non rende più, che viene abbandonata. Non è soltanto un luogo di decoro, ma è un luogo che aveva anche una funzione vitale una volta, industriale direi quasi. Adesso hanno venduto tutto alla banca, cioè l'hanno già venduto, hanno avuto dei prestiti e non sono più in grado di pagare le cambiali. Quindi anche questo è molto italiano. Molto italiano, questo dell'avere i debiti e di vivere a un livello superiore, reggere botta finché non crolla tutto, no? E quindi sono all'asta finale, perché poi a quel punto la casa viene messa in vendita per pagare i loro debiti, e loro dovrebbero trovare i soldi, non hanno più neanche i soldi per pagare gli interessi, figuriamoci se per comprare la casa. Infatti ci sarà quest'asta, e poi sarà il personaggio fondamentale, questo Lopakhin, figlio di servi che erano servi degli attuali proprietari del giardino, alla fine lui ha fatto fortuna commerciando, vendendo, essendo una persona molto attiva. È un ex contadino, ex figlio di contadini servitori della gleba, che alla fine però lui, avendo i soldi, alza la mano e compra il giardino. Ha consigliato in tutti i modi come fare per salvarlo, gli ha suggerito di fare villette per i turisti, per i villeggianti, gli altri non hanno voluto fare mai nulla perché è volgare fare qualunque cosa e hanno lasciato andare in rovina e lui compra tutto e alla fine ha un monologo bellissimo, una scena in cui dice: perché non avete fatto niente, perché adesso è mio. Se mio padre e mio nonno avessero visto che io, quello che andava scalzo d'inverno, quello che pigliava gli scappellotti, che tutti quanti ridevano dietro, che adesso ho comprato la tenuta più bella, ma io la distruggerò, la farò le villette, farò i soldi anche con questo. E quindi anche lì un inizio di una classe vitale come lui, però una classe che non guarda in faccia nessuno e che comincia col modificare quello che appunto forse è l'unica cosa che ci può fare un dolore, cioè il paesaggio, e distruggere tutto per costruire villette. Quindi possiamo immaginare anche il destino di molti pezzi nel nostro paese, è molto attuale anche in questo.
Riecco le analogie che tornano, in effetti.
Ah, assolutamente, assolutamente. Anche Lopacchi è un personaggio, anche lì è il contrario, di solito viene fatto come un personaggio per certi aspetti anche più positivo e più vitale, però anche lui è un personaggio che alla fine non, come dire, non resiste all'agire, e al contrario degli altri lui non riesce a stare con le mani in mano e non riesce a comprare quella tenuta e dire: vabbè, visto che ho tanti soldi me la tengo perché è bella. No, il denaro deve produrre denaro e quindi lui deve abbattere gli alberi, vendere il legno, costruire le villette, abbattere la casa e farci dei soldi, perché può rendere 1000 rubri a ettaro, anche 25.000 rubri all'anno, e quindi lui non resiste, anche se non ne ha bisogno, ma la sua forza vitale è quella di agire economicamente, di non stare con le mani in mano. Quindi anche lì anticipazione di una grande spinta, e poi adesso lo vediamo, la Russia è questo.